capitolo 3, leggeremo dal versetto 22 del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 3, versetto 22. A te la gloria, Signore. A te tutta la gloria. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui». Giovanni rispose: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Accomodatevi. E di questo brano molto bello che abbiamo letto c'è un'espressione che ha toccato il mio cuore e vi voglio trasmettere in questa sera. È un'espressione che usa Giovanni il Battista, in quanto i suoi discepoli forse erano gelosi o forse un po' preoccupati del loro maestro Giovanni. Abbiamo letto: «Rabbì, colui che era con te di là del Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Com'è che non vengono da te e vanno da lui?» Giovanni spiega: guardate, se vanno da lui, vi voglio anche rassicurare che l'uomo non può ricevere nulla se non gli ha dato dal cielo. E voi stessi siete testimoni che io ho detto di lui: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E a un certo punto Giovanni usa un'espressione per spiegare questo. Su questa espressione io voglio fare delle considerazioni spirituali stasera, con l'aiuto dello Spirito Santo. Giovanni dice: colui che ha la sposa è lo sposo. Colui che ha la sposa è lo sposo. Lo spiega così. E lo spiega in una maniera così tanto bella, perché Giovanni illustra questa sua esperienza prendendo spunto dalle usanze dei suoi tempi, con cui si celebravano i matrimoni. L'amico dello sposo era soltanto in quelle occasioni un assistente, un testimone, ma non era il principale personaggio della cerimonia. E in quanto tale, proprio perché era l'amico dello sposo, agiva in favore dello sposo e faceva i preparativi per la festa. La gioia di quell'amico dello sposo era che tutto potesse andare bene e che tutto l'onore potesse andare poi allo sposo. Giovanni dice: questa gioia io già ce la sto avendo, perché io non sono il Cristo, già l'ho detto prima, ma sono la voce di uno che grida nel deserto, sono uno che è venuto per preparare la via al Signore, e quello che sta battezzando di là dal Giordano è proprio l'agnello di Dio di cui io vi ho parlato. Proprio felice che lui vada avanti, perché è il piano di Dio che lui deve andare avanti. Sapete perché? Perché bisogna, è necessario, mentre passa il tempo, che egli cresca e che io diminuisca. Perché io sono soltanto la voce per un tempo, lui è il salvatore del mondo. È bellissima questa espressione. Ecco perché lui deve crescere e io devo diminuire. Perché tutta la gloria deve andare sempre unicamente a Gesù. E allora, colui che ha la sposa e lo sposo, cosa ci insegna in questa sera? Questa espressione che usa Giovanni per fare capire, per fare ragionare i discepoli che erano perplessi, ma che sta succedendo? Cosa insegna al popolo del Signore stasera mentre siamo riuniti nell'assemblea? Prima di tutto ci deve fare comprendere chi è la sposa. Chi è la sposa? Tutti hanno un'idea di chi possa essere la sposa. Perché se è vero che colui che ha la sposa è lo sposo, è anche vero, al contrario, che colei che ha lo sposo è la sposa. La sposa non appartiene all'amico dello sposo, ma la sposa appartiene invece allo sposo. Quindi era giusto che il popolo seguisse Gesù. Nell'Antico Testamento, per esempio, Israele era definita la sposa di Yahweh. Proprio in questo periodo, il periodo pasquale, in Israele, per illustrare l'amore dello sposo verso la sposa, si leggeva e si legge il Cantico dei Cantici. Uno dei 66 libri che compongono il canone delle Scritture, dove si parla in un modo meraviglioso dell'amore di uno sposo verso una sposa, che è figura dell'amore di Dio verso il popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento invece sono definiti sposa i membri della Chiesa di Cristo. Ma io voglio porvi una domanda, e forse la domanda che stasera vi state ponendo pure voi: ma qual è la vera sposa? Come faccio a sapere qual è la Chiesa giusta? La sposa giusta, si chiederà qualcuno in questa sera. Ci sono degli amici presenti che accogliamo con tanto amore, con tanto calore, ma ci sono anche altri amici che ci stanno ascoltando da casa. Come faccio, pastore, a sapere qual è la sposa giusta? Come faccio a sapere se sono nel posto giusto, se frequento le persone giuste? Forse ti stai chiedendo proprio questo in questa sera: qual è la sposa? La sposa, prima di tutto, ci sembra di capire da questo testo, è quella che non si riunisce intorno ad un uomo. No, no. La sposa di Cristo, quella vera, non si riunisce intorno ad un uomo. Anche il più carismatico che ci possa essere sulla faccia della terra. Ci sono persone, anche credenti ingenui, che a volte si sono legati a degli uomini e quegli uomini poi nel tempo li hanno delusi. Noi non ci dobbiamo mai legare a un uomo. Non è la Chiesa del Signore una chiesa che si lega, una sposa che si lega al Giovanni Battista di turno. La Chiesa del Signore, la sposa di Cristo, quella vera, non è una che segue le mode, non va dietro alle opinioni, non cambia nel tempo. Sapete perché la Chiesa del Signore non cambia, non muta nel tempo? Perché il suo sposo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se lo sposo non cambia, la Chiesa non deve cambiare. La Chiesa del Signore è unicamente quella che si attacca a Gesù e alla sua parola. Colui che ha lo che ha la sposa è lo sposo. Perciò, se apparteniamo alla Chiesa del Signore, se ti stai chiedendo se questa è la Chiesa giusta, chiediti prima di tutto quanto questa Chiesa è legata a un uomo o è legata a Cristo. E frequenta sempre una Chiesa che non mette l'uomo al centro, ma che mette Cristo al centro, dove la sua parola è al centro. Una Chiesa che segue le orme del Signore, che segue il buon pastore. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un brigante, disse Gesù. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli le chiama per nome e le porta fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. La Chiesa del Signore è una Chiesa che si lega a Gesù, che si lega al sommo pastore e vescovo delle anime nostre, che lo segue, che sente la sua voce, che sente la sua pace, che è condotta dal Signore, perché quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E noi vogliamo essere condotti dal Signore, vogliamo ascoltare la sua voce e sappiamo benissimo distinguere la voce del Signore da chi non è il pastore. Recentemente qualcuno mi ha inviato un video, sapete questi video che girano con WhatsApp? E io sono rimasto scioccato. Hanno fatto vedere un video dove c'erano diverse persone attorno a un gregge di pecore che cercavano di richiamare questo gregge che stava mangiando, che stava pasturando. Alcuni gli fischiavano, altri gli cantavano delle canzoncine. Le pecore non si sono mosse di un millimetro, stavano con la testa bassa e mangiavano tranquillamente. Ma poi il pastore ha fatto un segnale, non so dirvi come l'ha fatto, come l'ha pronunciato, evidentemente sapeva comunicare con le sue pecore. Nel momento in cui ha dato quel segnale, tutte le pecore si sono avvicinate. Ha detto: Signore, quanto sei grande. E io vorrei che il popolo del Signore, tutti quanti, comprendessimo stasera che soltanto colui che ha la sposa è lo sposo, e che lo sposo è colui che, di cui abbiamo imparato a sentire la sua voce, abbiamo imparato a conoscerlo, ed è l'unico a cui noi ci vogliamo legare per seguirlo fino alla fine. Lui è lo sposo della nostra vita. Non abbiamo bisogno di un Giovanni Battista, perché Giovanni Battista stesso ha detto: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Vuoi sapere se stai frequentando la chiesa giusta? Ti voglio dire che in questa chiesa non c'è un leader carismatico, c'è un pastore che ha un ruolo di pastore, ma tutti quanti noi siamo legati alla parola di Dio. E tutti quanti noi, il pastore e tutti i credenti, abbiamo tutti come faro che ci guida, come bussola che ci orienta, non una dottrina, ma le dottrine della parola di Dio. Abbiamo la scrittura che è al centro della nostra comunità e tutti siamo sottoposti all'autorità della parola del Signore. Non c'è come mi pare a me, come mi sento o non mi sento. Alcuni sono sentimentalisti. Non si vive per sentimentalismo, si vive per ubbidienza. La parola chiave per una vita benedetta non è mi sento o non mi sento, ma è scritto, è scritto, è scritto. E se è scritto lo voglio fare, se non è scritto non lo voglio fare. E quando la Bibbia parla della Chiesa del Signore, dice l'apostolo Paolo a Timoteo, gli dà dei consigli a questo giovane pastore, affinché tu sappia come, nel caso dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente. Ecco com'è la Chiesa: colonna e sostegno della verità. Qual è la sposa di Cristo vera? Come faccio a sapere se la Chiesa che frequenta è la Chiesa giusta? Se la Chiesa che frequenti è colonna e sostegno della verità, se c'è la Chiesa che tu frequenti è una Chiesa che ama la verità, che sostiene la verità, che lotta per la verità. E quando intendo la verità sto parlando dell'autorità e dell'autorevolezza della Sacra Scrittura. Una Chiesa che è colonna e sostegno della verità, allora è la Chiesa giusta. Qualcuno ha detto: non devi cercare una chiesa più vicina a casa tua. Ogni tanto sento delle persone: vorrei frequentare quella chiesa perché forse è più vicina a casa mia. E qualcuno ha detto così: non devi cercare una chiesa più vicina a casa tua, devi cercare una chiesa più vicina all'insegnamento della parola di Dio. Dite un amen, fratelli. Grazie. Non devi cercare una chiesa più vicina a casa tua. È comodo, ce l'ho sotto casa. Non è importante se ce l'hai sotto casa o devi fare 100 chilometri per andarci. Preferisco fare 100 chilometri per frequentare una chiesa, ma non voglio una chiesa più vicina a casa mia, voglio una chiesa più vicina alla parola. Voglio una chiesa che si studia di fare la volontà di Dio. Voglio una chiesa che con tutti i suoi difetti, perché siamo tutti difettosi, ci studiamo di stare vicino alle scritture. Colui che ha, che ha la sposa è lo sposo. La vera sposa di Cristo è quella che ha lo sposo. Dice Paolo, sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Non è un'invenzione quella che vi sto dicendo. La Bibbia dice che noi siamo fidanzati a Cristo e dice che un bel giorno, non molto lontano, in cielo saranno celebrate le nozze dell'agnello. Verrà il giorno in cui si realizzerà questa scrittura. Udì come la voce di una gran moltitudine, come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni, che diceva alleluia, poiché il Signore Dio nostro l'Onnipotente ha preso a regnare. Rallegriamoci, giubiliamo, diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Questa è la chiesa del Signore. Chi ha la sposa è lo sposo, è la chiesa del Signore. La sposa è una sposa che si sta preparando a incontrare Gesù. Se vuoi sapere qual è la chiesa vera, è quel popolo che si studia non soltanto di ringraziare Dio della salvezza che gli ha dato, ma di operare nel nome del Signore, di portare frutto alla gloria di Dio. È quella chiesa che mostra opere di ravvedimento, che un giorno risplenderanno nell'eternità, perché le nostre opere ci seguiranno. Se vuoi sapere se sei chiesa, chiediti in questa sera se hai lavato le tue vesti nel sangue dell'agnello. Perché soltanto quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello sono chiesa del Signore. Se vuoi sapere se sei chiesa e se fai parte della chiesa giusta, chiediti se ti sei piegato davanti al Signore, se hai accettato il suo sacrificio, se l'hai ricevuto nel tuo cuore. Perché a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli che cioè che credono nel suo nome. Chiediti se i tuoi peccati sono stati perdonati. Chiediti se il tuo nome è stato scritto nel libro della vita. Se vuoi sapere se sei nella chiesa giusta, chiediti se Gesù ti chiama. Hai la certezza di dove andrai? Sei sicuro che lo incontrerai? La Bibbia dice che la chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata. E camminando nel timor del Signore, Signore, fa che possiamo realizzare questo versetto nella nostra vita. Camminando nel timor del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. La versione riveduta recita, moltiplicava. Gloria a Dio. Qual è la vera chiesa? La vera chiesa è una chiesa che cammina nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo. Stai camminando nel timore del Signore. Senti lo Spirito Santo che ti consola. È il timore di Dio che ti guida. È il timore di Dio che orienta le mie e le tue scelte. Questo desiderio di piacere così tanto al Signore che non faresti mai nulla per ferire il suo cuore o per ferire il suo popolo. Se è vero che qualcuno si domanderà chi è la sposa, penserà qualcun altro che, siccome lo sposo è scontato, già sa tutto sullo sposo. Però io vorrei farvi notare alcune cose anche sulla figura dello sposo. La sposa, abbiamo detto che non era di Giovanni, la sposa non è di nessun altro, la sposa non è di nessun uomo. La sposa, abbiamo detto, che è solo di Gesù. Nessuno usurpi il posto di preminenza che Gesù Cristo ha su tutti, perché io non darò la mia gloria ad un altro. Egli è il capo della Chiesa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. colui che ha la sposa, colui che ha la sposa, che ha la sposa e lo sposo, che ha. Sono andato a fare una ricerca su questa traduzione in italiano, che sembra il verbo avere, no? Sembra volerci dire, insomma, è il marito, basta, lo sappiamo. Ma la parola che viene usata nel greco, voi sapete che le lingue bibliche, l'ebraico e il greco, sono lingue povere e si possono prestare a diverse traduzioni. Ed è molto bella. Si potrebbe tradurre così: colui che ha la sposa e lo sposo, cioè l'equivalente di colui che tiene, colui che possiede, colui che detiene, che gode come di una proprietà, colui che ha come proprietà, appunto, che mantiene, che afferra, che riceve, che accompagna, che ricorda, che ero meravigliato mentre guardavo, che ricorda, che soddisfa, che recupera, addirittura si potrebbe anche tradurre che pensa. Perché quale sposo non pensa alla sua sposa? Eh? Gloria al Signore. La sposa, che nell'originale potrebbe essere adotta la ninfa, una giovane donna, una giovane moglie, una giovane appena sposata, addirittura dà l'idea di una giovane appena sposata con il velo sul capo, come il giorno del matrimonio. Colui che ha la sposa è lo sposo, colui che ha, cioè colui che ne ha il possesso, che ne detiene la proprietà. Fratelli, amici, vi vorrei descrivere bene chi è questo sposo. Qualcuno penserà: lo conosco, è Gesù, è morto per noi, me l'hanno presentato già, lo conosco da quando andava a scuola, da quando andava a catechismo. Ma io ve lo voglio presentare con questo verbo che trovo in questo versetto: colui che ha la sposa, colui che ha la proprietà su di noi. In che senso ha la proprietà su di me e su di te, Gesù? In questo senso che dice l'apostolo Pietro che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Gesù, come quello di un agnello senza difetto e né macchia. Ecco perché siamo sua proprietà, perché il Signore ci ha riscattato e ha pagato un prezzo per noi, e non l'ha pagato con l'oro più fino, non l'ha pagato con l'oro più puro, non l'ha pagato con l'argento più costoso, l'ha pagato con il suo preziosissimo sangue. Ecco perché siamo sua proprietà, ecco perché gli apparteniamo, perché siete stati comprati a caro prezzo, dice l'apostolo Paolo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Più tardi Paolo stesso, quando darà il saluto agli anziani di Efeso, dirà: badate a voi stessi e a tutto il gregge. I pastori hanno una grande responsabilità. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Ecco perché siamo sua proprietà, perché nella Bibbia è ripetuto tante volte che non è che alla fine siamo salvati perché Dio ha chiuso un occhio. Lo vorrei ricordare ogni tanto questa alla comunità. Ci sono alcuni che sono convinti che Dio ci ha salvati perché alla fine Lui è buono, e alla fine, siccome Dio è buono, è tollerante. Dio, che ha più amore di tutti quelli che siamo qui stasera, non è stato mai tollerante con nessuno, perché Dio non è un debole. Dite un amen. Dio non è un debole, Dio è giusto. La sua giustizia deve essere esaudita. E allora dov'è l'amore di Dio? Dov'è l'amore di Dio? Che siccome la sua giustizia pretendeva che ci fosse qualcuno che dovesse pagare, che doveva pagare, l'amore di Dio è stato proprio in questo, che invece di fare pagare a me e a te, ha pagato Lui. Ma non è che noi non gli siamo costati niente. Dice: il Signore ci ha perdonati, ha chiuso un occhio. Il Signore ci ha perdonato, si è bendato. No, no, il Signore non si è bendato. Dio non è un debole, non è un tollerante. Dio è giusto. E l'amore di Dio si dimostra che per darci una possibilità di salvezza, Lui ha pagato al nostro posto. Solo Gesù è il Signore della nostra vita. Ho detto prima che Lui ha il possesso e Lui è il Signore. Lui ci tiene nelle sue mani. Gesù disse a Pietro: tu sei Pietro, ma su questa pietra che sono io stesso edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Gloria al nome del Signore. Noi siamo forti non perché abbiamo una forza in noi, ma perché Gesù è il nostro vittorioso Signore. Solo Lui, abbiamo detto, ci tiene nelle sue mani. Colui che ha la sposa, cioè colui che la tiene. Non è bello sapere che lo sposo stasera è colui che ti tiene, che ti vuole soccorrere? È scritto nel libro dell'Apocalisse che il Signore Gesù teneva nella sua mano 7 stelle, che erano i pastori di quelle chiese. E mi piace considerare, fratelli e sorelle care, che Gesù non tiene nelle sue mani solo i pastori, ma il Signore tiene nella sua mano tutti noi, perché noi siamo preziosi agli occhi Suoi. E Lui ci ama. Solo Lui non ci lascia cadere, non ci lascia e non ci abbandona. La vostra condotta, è scritta, non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete. Oggi più che mai un testo attuale questo. C'è tanta gente scontenta. Ed è scontenta anche quando ha le cose, non soltanto quando non ce l'ha. Eppure la Bibbia dice: siate contenti delle cose che avete, perché Lui stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gloria al nome del Signore. Solo Lui ci afferra. Vi ricordate Pietro quando stava per affondare? Non ha creduto che poteva continuare a camminare sull'acqua. Vedendo le onde e il mare, il vento, cominciò ad avere paura e ad affondare. Ma dice la Bibbia che subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Oh, quanto mi piace questo Signore meraviglioso, che quando la mia fede vacilla, quando la mia fede viene meno, è subito pronto ad afferrare la mia mano, così piccola, così debole, e a tirarmi su. Colui che ha la sposa è lo sposo. E cosa vuol dire che ha la sposa? Che mi tiene per la mano, che mi sorregge, che mi afferra, che mi accompagna. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Non ti lascia da solo nelle prove, non ti lascia da solo nelle difficoltà. Che bello sapere che Gesù mi accompagna, mi accompagna, mi accompagna nella fornace. È con me quando ci viene da dire: e ora adesso come farò? E quando la fornace si fa sempre più calda, più cocente, quando la croce si fa sempre più pesante, è bello sapere che Gesù mi accompagna. Quando attraverserai le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché? Perché questa sposa è proprietà dello sposo. Colui che ha la sposa è lo sposo. E io appartengo al Signore, tu appartieni al Signore. Ora appartengo a Cristo, dice il cantico. Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese e un dì, ma per l'eternità. Gli appartengo. E se qualcuno pensa che forse la traduzione ricordare, colui che ricorda la sposa, potrebbe essere una traduzione sbagliata, vi dico che la Bibbia più volte, ve ne cito uno solo di passi, più volte parla di Dio che si ricorda di noi. Per la verità voglio precisare che quando la Bibbia usa il verbo ricordare, non usa mai questo verbo come per dire: si è scordato, ha avuto un flash, si è ricordato. Perché altrimenti sarebbe un Dio smemorato. Grazie a Dio la mia vita non è nelle mani di un Dio smemorato, che ogni tanto si mette il post-it per ricordarsi. Quando la Bibbia usa il termine ricordare, parla nella parola del Signore di un continuo ricordo. Un continuo ricordo. Vi voglio incoraggiare stasera. Quando Dio ti pensa e ti ricorda, non ti ricorda ogni tanto. Non ti ricorda quando ha tempo, noi sì. Non ti ricorda quando le cose vanno bene. Dio si ricorda sempre di te. Dio si ricorda sempre di me. Siamo continuamente nei suoi pensieri. Noi ogni tanto cantiamo "nei miei pensieri ci sei tu", ma lui lo può cantare per l'eternità, perché lui veramente c'ha sempre nei suoi pensieri e nel suo cuore. Lui ci pensa sempre. E quando tu dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta dinanzi, sappilo aspettare. Perché? Perché lui si ricorda continuamente di me. Non è un ricordo sporadico, non è un ricordo momentaneo, è un ricordo continuo. Colui che ha la sposa è lo sposo, colui che la tiene per mano, colui che la sostiene, colui che si ricorda di lei, colui che la fortifica, colui che l'afferra, colui che la prende. Gloria al nome di Gesù per questo meraviglioso sposo. E allora questa sera riconoscete che il Signore è Dio. È Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il Suo popolo e il gregge che Egli pasce. Sto concludendo. Cosa è Gesù per te? Un personaggio storico e basta? Un martire? Il fondatore di una religione? Un crocifisso affisso su una parete? Un laccetto d'oro da portare sul petto? Oppure colui che ha la sposa? C'è colui che tiene, che possiede, che ha come proprietà, che sostiene, che afferra. Hai tu questo rapporto con Dio? Ti senti sua proprietà? Gli appartieni? Fai la sua volontà, come dice la Bibbia? È Lui che ti sostiene? È Lui che ti accompagna? Ci parli con lo sposo? È Lui che ti soddisfa? Puoi dire con il salmista, con Davide: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Gloria a Gesù, è con noi, è con noi. Ti senti sposa? Ti stai vestendo di lino fino? Stai camminando nel timore di Dio? Onori la parola del Signore. Quanto è importante per te la Bibbia? È più importante la Bibbia o è più importante Giovanni Battista? Hai creduto in un capo carismatico o hai fondato la tua fede nella parola di Dio? È Gesù il tuo Salvatore? Sei sua proprietà? Alziamoci in piedi e chiniamo il capo in preghiera. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore.